Allora, volevo qui ricordarvi il testo di Genesi, quando si dice per cinque volte e Dio vide che era cosa buona, e poi si dice dell'uomo e Dio vide che era cosa molto buona. E il testo di Genesi 1 è un testo che è stato scritto probabilmente nella zona di Babilonia, quando gli ebrei erano in esilio, e voi sapete che il Tigri e l'Eufrate cominciano in Turchia. Siamo nell'est, sono molte centinaia di chilometri, migliaia di chilometri ad est di qui e anche a sud, cioè nell'odierno Iraq, ma pian piano gli ebrei si abituano a vedere l'intero universo essendo stati esiliati, no? A me piace vedere, sto insegnando così ai catechisti, l'anno prossimo lo proporremo a tutta la diocesi, di fare in ogni prefettura un incontro su come leggere Genesi 1, 2 e 3, perché è uno dei temi più importanti da spiegare nella catechesi. E voi sapete che di solito li si leggono separatamente, o si legge Genesi 1 o si legge Genesi 2. Se voi invece li mettete insieme, subito avete delle chiavi di lettura molto più interessanti. Per esempio, l'uomo nel primo capitolo viene creato il sesto giorno, cioè viene creato per ultimo. Se voi prendete il primo capitolo, l'uomo viene creato per primo. Prima viene fatto l'uomo, poi dopo le piante, poi dopo gli animali, poi dopo la donna. Già questo fa capire che non è stato Galilei a dire che i sei giorni non erano veri, ma era già il popolo ebraico antico che sapeva benissimo che non erano sei giorni. Voleva semplicemente dire che tutto ciò che esiste è in funzione dell'uomo. Nel primo capitolo l'uomo è la realtà più importante perché viene messa per ultima. Io faccio l'esempio, per esempio, quando chi di voi è nonno o genitore, a volte con i bambini si fa così, il regalo, lo si mette, la cosa più importante la si dà per ultima, si dà prima una cosa, poi una seconda cosa, la persona comincia a essere preoccupato che non arriva la cosa che voleva e poi gli date la cosa più bella, no? L'uomo è per ultimo per dire che questo mare salato, il cielo, il sole, è stato fatto per lui. Pensate anche a volte noi nelle confessioni, no? Le persone vengono e ti dicono per ultimo il peccato più grave. Viene una persona e ti dice, ma ho detto delle bugie, sì, ho mangiato troppi dolci, e poi sono 3 anni che tradisco mia moglie. Cioè la cosa più importante viene tirata, perché la persona arriva alla cosa più importante, no? Altre volte la cosa più bella è la cosa prima che noi diciamo, no? Cioè noi torniamo dal viaggio e diciamo ti ho portato questa cosa, ti ho sempre pensato, oppure portiamo subito il regalo che l'altro desiderava, diciamo subito ti voglio bene, ti do un bacio. Cioè l'uomo è per ultimo e per primo per dire che è la realtà più importante, no? Ma tutto è creato, cioè per la fede della Chiesa tutto è creato. Voi sapete, lo ripeto, ho già fatto un'omelia tempo fa ai protomartiri, Darwin non era ateo. Darwin in alcune parti dell'evoluzione della specie dice che lui è credente, che era ateista. In altre versioni, perché lui ha cambiato idee varie volte, ha avuto anche un lutto molto grave di una di una figlia, eccetera, lui dice che si può essere credenti e affermare scientificamente l'evoluzione, si può essere atei e ritenere, perché proprio Genesi ci dice che lo sviluppo delle cose non è contrario all'idea di Dio, perché le cose si sviluppano, ma Dio ne è sempre il Signore. E l'immagine, l'affermazione filosofica più grande per spiegare come tutto sia opera, qui è opera dell'evaporazione, opera del caldo che fa, però è anche opera direttamente di Dio. E San Tommaso ha trovato questo termine, che sono le cause prime e le cause seconde. Cioè ogni cosa ha delle concause. Ci sono delle cause prime e delle cause seconde. Facciamo l'esempio che io faccio sempre della mia nascita. Come è nato Andrea Leonardo? Andrea Leonardo è nato perché nel corpo di Nino, suo padre, c'erano milioni di spermatozoi. Sono usciti, si sono inseguiti uno con l'altro, entravano, pian piano morivano. Poi nel corpo di Tina, sua mamma, ogni 28 giorni c'era un ovulo che si preparava. Lo spermatozoo è entrato nell'ovulo, quando è entrato si è chiuso ed in quel momento nessun altro è potuto entrare. Andrea è nato veramente così. Ma si potrebbe dare un'altra risposta altrettanto vera. Andrea è nato perché Nino e Tina si volevano bene, perché si amavano, perché volevano amare un bambino, perché desideravano la vita. Cos'è più vero? Noi siamo nati per una causa fisico-chimica o siamo nati per amore? È difficile dire cos'è più grande. È vero che non ci sarebbe Andrea senza quel meccanismo, ma è anche vero che Andrea non ci sarebbe, per certi aspetti è molto più grande l'amore, no? Il popolo ebraico, prima del cristianesimo, l'idea cristiana viene dall'ebraismo, non dal cristianesimo. Sono gli ebrei i primi che difendono la dottrina che tutto è opera di Dio e questa opera è buona. La creazione non è, Dio non crea solo gli spiriti, ma crea tutto ciò che esiste. È innanzitutto ebraica e la fede cristiana la riprende tramite Gesù che nasce nella storia di Israele e in Giachino e Anna, e accoglie pienamente questa idea, no? E allora noi vediamo che questa meraviglia, che è veramente meravigliosa, da un lato è opera veramente della materia che si evolve, che si modifica, eccetera, ma d'altro canto è veramente nel pensiero di Dio, è veramente qualcosa che Dio ha voluto, no? E il popolo ebraico qui, un po' più a sud-est, arriva a mettere, pensate, il primo capitolo come l'inizio di tutto, dove già nel primo capitolo si dice del sabato, cioè si parla del rito. Il rito non è una cosa secondaria nella fede cristiana ed ebraica, ma è addirittura la prima cosa, cioè Israele dice subito attraverso il rito si trova Dio. Dio non lo si trova attraverso chissà quali speculazioni filosofiche, teologiche, lo si trova tramite la celebrazione del sabato, perché Dio ha creato tutto e poi si è fermato e ha detto è proprio bello quello che ho fatto, e l'uomo che ho fatto è meraviglioso, cioè Dio per primo si è fermato a compiacersi di quello che ha fatto, no? E l'uomo saprà vivere veramente da uomo solamente quando si fermerà una volta ogni settimana, lo dicevamo parlando della domenica, e dirà che meraviglia ciò che io ricevo da Dio, che meraviglia il mio corpo, il corpo della mia donna, del mio uomo, dei miei bambini, il loro studio, che meraviglia ciò che esiste, no? E questo fermarsi e rendere lode a Dio che fa veramente l'uomo in ciò che veramente è. E allora questo posto, oltre a essere bello, ci aiuta a comprendere Genesi, a comprendere questo popolo ebraico che da Israele viene spedito lontano dalla sua patria, va in esilio e nell'esilio continua a dire ma Dio chi è? Dio ha veramente creato tutto? E risponde sì, certo, Dio ha creato tutto ciò che esiste, quindi ha creato Babilonia, la Turchia, il lago salato, le stelle, le galassie, lui è il Signore di tutto ciò che esiste. L'ultima cosa, sapete che per la fede cristiana la creazione non è solamente una schicchera iniziale, sapete che il Big Bang, lo dicevamo, è stato pensato da un prete, pensate a chi dice che il cristianesimo è contro la scienza, è stato un sacerdote a ipotizzare che ci fosse una concentrazione di materia e poi dopo un'espansione dell'energia della materia, e i suoi scienziati colleghi che non erano credenti gli dissero tu stai come inventando un Big Bang, era una presa in giro all'inizio di un prete questa parola, è come un'esplosione universale, e poi questa parola invece è diventata la parola. La fede cristiana, se voi leggete la De Verbum, dice che Dio non solo crea all'inizio, cioè Dio non solo ha fatto eventualmente, se fosse quello il primo inizio, ha fatto il Big Bang, ma Dio crea sempre la materia, per cui se la materia non fosse creata in ogni momento tornerebbe nel nulla, perché la creatura non può esistere se Dio non la pensa. Quindi la fede cristiana nella creazione dice che oggi il lago salato esiste perché oggi Dio lo sta pensando. Andrea può parlare perché oggi, in questo preciso istante, Dio sta dicendo esisti. Non l'ha detto solo quando è nato, ma la continua a ripetere. Quindi noi, vivendo la nostra vita, siamo pensati in ogni istante da Dio, no? E a partire da questo ha senso dire che la vita è vocazione, che c'è la provvidenza, che Dio ci fa incontrare, che Dio fa incontrare l'uomo e la donna per il matrimonio. Dio guida la creazione, non solo la crea all'inizio e poi la lascia andare, ma Dio continuamente sostiene la creazione, no? Al punto che Israele dice Dio ci sostiene anche quando noi siamo lontani da Israele, lontani dal Tempio, anche quando il Tempio è distrutto, Dio è sempre il Dio della nostra vita, il Dio che non ci abbandona in qualsiasi luogo andiamo. Deo omnis terra, servite Domino in letizia, alleluia, alleluia in letizia. Alleluia, alleluia, in letizia.
Alleluia, alleluia, in letizia.
Alleluia, alleluia, in letizia. Alleluia, alleluia, in letizia. Alleluia.